Mash Up con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Ed eccoci qui, ben ritrovati in nuovo appuntamento con Mash Up su Radio Ticino. Siamo di nuovo assieme anche quest'oggi con Alessandra.
Ti io viene l'allergia, buongiorno sì. A tutti, a dire Alessandra ti è venuto.
Sì.
Siamo in Mash Up, buongiorno, e cominciamo come di consueto, Matteo, con ricordo del passato.
Vogliamo fare questa cosa?
Facciamola.
Ci può stare. Andiamo, perché lo attendete sempre, il ricordo del passato. E ringrazio anche chi ci dà suggerimenti.
Sì.
Tra l'altro capita spesso anche tipo che ti fermano per strada e ti dicono: ma avete già parlato di... E la risposta è sì.
Perché in anni
se ne è già parlato, ma ci sono delle cose che ricorrono. E poi in questo caso abbiamo anche un filone questa settimana, vero?
Sì, l'abbiamo inventata così ieri di fare il filone. Ma ieri abbiamo parlato di Bauli, del sì. Pandoro della Bauli. Oggi parliamo di un altro Pandoro, sì. Di cui c'erano gli spot in TV. Anche qui erano spot molto particolari. Parliamo dagli anni 80
sì,
in avanti, perché parliamo del Pandoro Mele Gatti,
sì.
Che era legato a dei visi conosciuti, no? Di attrici. Quindi c'era Franca Valeri, che è stata la prima protagonista, sì. E poi era affiancata spesso da Milena Vukotic, che niente un po' di meno che la Pina,
certo.
Di Fantozzi,
sì.
E quindi c'erano questi spot dove si potevano vincere poi dei premi incredibili, sì. Con questi Pandori
ve lo facciamo sentire.
Dai.
Per
Pandoro, ma cara, perché non compri un Melegatti?
Perché?
Una pelliccia di visone ce l'hai?
Un visone?
Una Fiat Uno tutta per te?
Magari.
E un TV Color?
Tutto colore.
Una Maserati Biturbo?
Un sogno.
E allora compra un Melegatti, disinformata.
La fortuna lo sai, con Melegatti.
Vabbè, sono gli spot altri tempi.
Altri
no?
Tempi, però poi pensa adesso dire che vinci una pelliccia di visone, cioè
sì, no,
non ho comprato
puoi.
Nessuno il Melegatti.
Non puoi più farlo.
Non si può.
Puoi dire invece che magari il panettone va, in questo caso, non so, fa del bene. Puoi
sì.
Dire che con quel panettone magari raccogli dei fondi per chi sta meno bene di te, no?
Questa è una bella cosa. Quindi i tempi cambiano e per fortuna sì.
Salutiamo la Ferragni.
Sì,
appunto.
Lo sapevo che volevi arrivare lì. Io volevo restare okay. Sulla bella
Scusami.
Cosa natalizia, però tu volevi arrivare
sì,
lì.
Sì.
Ma aspetta, perché c'è anche Bud Spencer che nel 2007 ha fatto uno spot per il Pandoro Melegatti.
Sì.
Era travestito da Babbo Natale. Poi c'era un po' una rissa lì per prendersi i Pandori. Lui tira via tutto e va lì, bong, bong, bong.
Ah, okay.
Stile
sì.
Bud Spencer.
Okay,
quindi.
Sì, certo.
Avevano comunque degli begli spot,
certo, sicuramente con dei punti di riferimento di quell'epoca, almeno
sì.
Cinematograficamente parlando. Così iniziamo questa nuova puntata
Mash Up su Radio Ticino.
E siete su Radio Ticino e questo è l'appuntamento con Mash Up Christmas Edition.
Vuoi mettere un po' più forte la musica?
No, ti piace?
Sì, dai, meglio. Ah sì, questa mi piace di più. Avevi promesso
Kleiderman.
Ecco perché mi piace. Avevo il 33 giri,
oh,
io
santo,
me lo ricordo
ancora. Insopportabile, ma va bene, dai.
Te pareva. Allora,
sì.
Di cosa parliamo? Sì, legato al Natale. Quindi Kleiderman ci sta, perché abbiamo parlato ieri del Bauli, oggi del Melegatti, insomma di Pandori.
Sì.
Vogliamo scoprire, magari qualcuno lo sa, io l'ho scoperto
sì.
Adesso. Da dove nasce il Pandoro? Perché il panettone è bene o male le leggende, il pandettoni, tu la sai.
Sì, sì, è vero, l'hai raccontata.
L'ho raccontata
sembra.
Io. Sì, probabilmente in primavera
certo.
Ho raccontato la storia del panettone.
Sì, sì.
Ma allora, invece, il Pandoro è proprio stato inventato, e lì si sa con precisione quando e dove, perché c'è stato anche un brevetto industriale proprio sulla ricetta. Allora, indovinate un po', era il 14 ottobre 1994 quando è stato fatto questo brevetto, e è stato un pasticcere di Verona che si chiamava, attenzione, Domenico Melegatti.
Ah, ok.
Quindi siamo sul il Pandoro Melegatti, tutti i diritti.
È quello originale.
È quello che è stato inventato. Allora, praticamente c'è stato un annuncio su un giornale nel 1894. Che diceva: il pasticcere Melegatti avverte la benevola e numerosissima sua clientela di aver allestito un nuovo dolce per la sua squisitezza, leggerezza, inalterabilità e bel formato. L'autore lo reputa degno del primo posto, nomandolo Pandoro. Pandora. Questa sul giornale nel 1894 sì. Era scritto pan in tre, certo. Tre parole, Pandoro.
Pane d'oro,
pane
sì,
d'oro.
Certo.
Poi però quando l'ha brevettato ha scritto Pandoro, sì. Tutto attaccato, quindi lì. E tutti hanno cominciato a imitarlo. Allora lui ha lanciato una sfida e ha invitato i pasticceri che fabbricavano un dolce simile al suo a divulgare la vera ricetta del Pandoro, e chi fosse stato in grado di presentarsi, insomma, gli avrebbe, perché era la sua la vera ricetta, certo, certo. Gli avrebbe dato in premio la somma di 1000 lire.
Probabilmente erano molti di più.
Sì, però nessuno è riuscito a vincere la sfida. E il Pandoro resta il suo Pandoro del signor Melegatti. Però in realtà è partito da una ricetta, sì. che esisteva già, che è il levà, che è una tradizione lì delle parti di Verona, che le donne, sì. si riunivano nelle cucine prima di Natale per preparare questo dolce. E lui, Domenico Melegatti, è partito da quella ricetta, però l'ha arricchita e l'ha trasformata, ha aggiunto lieviti, ha messo più burro, aumenta la dose delle uova e poi ha eliminato ciò che riteneva essere superfluo e controproducente avere una lievitazione perfetta dell'impasto,
sì.
Tra l'altro poi ha inventato la forma a stella,
che è vero, giusto, che
l'ha inventata l'unica. Lui e proprio pare che mentre provava uno di questi stampi un garzone ha visto una fetta illuminata dal sole e ha esclamato: l'è proprio un pan d'oro,
è proprio un pan d'oro.
E dopo lì hanno inventato il nome Pandoro.
Hai capito cosa non si impara in questa trasmissione? Robe fuori di testa. Vabbè, con Pandoro oggi abbiamo anche scoperto questa altra così curiosità.
Curiosità e delizia.
Delizia.
E non possono mancare allora i sottofondi di Richard Clayderman che ci propone oggi Matteo, che me li metti sulla manetta. Ma sono io che sento troppo forte. Bello.
Allora,
per i fattoni tieni Clayderman?
Sì, sì, sì.
Ah, bene.
Fa subito Natale.
Sì.
Perché è appiccicoso, è un po' così. Senti che roba.
Senti, sì. adesso parte.
Sì, sì. È un grande classico. Natale, se non è Clayderman,
non è Natale.
Allora, il 95% dei documenti prodotti in un ufficio non verrà mai più guardato da nessun essere umano. Vengono archiviati e dimenticati.
E prima o poi li distruggeranno, sì, anche, certo. O no? Perché altrimenti.
95%
è parecchio.
Adesso si stampa un po' di meno, diciamo che sono file che, meno male, occupano meno. Le cellule che formano le corna dell'alce sono le più veloci a crescere nel regno animale. Nessun'altra struttura biologica cresce così in fretta rispetto appunto di queste cellule che formano il corno dell'alce.
Interessante, ma le alci le perdono ogni anno? Le renne più o meno, mi sembra, qualcosa del genere.
Non te lo so dire, non
I
sono
cervi,
pagato per dirtelo.
I cervi che se le grattano, sì, qui, sì, nei nostri boschi le perdono, penso, ogni anno.
Sì, sì,
quindi,
sì,
quelle delle alci...
Ma queste sono quelle magiche.
Ah, sono alci, le renne di Babbo Natale. Ah, no, le alci. Oggi sono le alci di Babbo Natale. Vabbè.
Grazie, Richard.
Tira giù, Richard. Mamma mia.
Andiamo avanti. L'ingresso della tana in cui un orso va in letargo è sempre orientata verso nord, una scelta tutt'altro che casuale.
Mamma, hanno la bussola agli orsi.
Non si sa.
E perché, secondo te?
Non lo so.
Perché non arriva dentro il sole sparato, che se no li sveglia,
giusto,
in una giornata sola. Cioè,
la tua interpretazione è giusta,
però,
io non sono pagato per dire se è giusto o
oggi
meno.
Non sei pagato per niente, continui a dire.
Un gatto possiede 32 muscoli in ciascun orecchio, questo gli permette di muoverli in modo estremamente preciso.
Interessante. Tu hai il gatto.
Sì.
Conta le posizioni delle orecchie del gatto.
Ok, andiamo a concludere con Albert Einstein, che non memorizzava il proprio numero di telefono perché riteneva inutile occupare la memoria, il suo cervello, con queste informazioni facilmente consultabili. Perché devo sapere a memoria un numero quando in realtà lo posso consultare? Io sono d'accordo,
vedi, sono proprio in linea, sì, sì, con Einstein, con, siamo sulla stessa lunghezza.
Da quando l'ho cambiato 3 anni fa, non so il mio numero.
E quando nessuno ti chiede il numero?
Ogni volta vado a cercarlo.
No, io il mio lo so, è l'unico che so, ma almeno
ma
il mio
lo so. Ma non memoria,
ma sei il nostro,
cioè,
Einstein,
io so quello,
dai,
vecchio, ma quello nuovo no. Va bene, questo è quanto e su queste cose ci salutiamo e ci ritroviamo fra pochissimo. Questi erano i fattoni di Mashup. Gran su Radio Ticino, in questa puntata di Mashup andiamo ad indagare l'indagabile.
L'inindagabile.
In questo caso.
Sì, allora, la grande domanda di oggi è: dove finiscono le cose che perdiamo in casa? Perché no, a te succede che
ha voglia.
Succede a tutti, è una cosa che succede a tutti, o almeno alle persone normali. Cioè, sì. No, magari c'è qualche super perfezionista che non ha niente in casa, in giro, quindi è difficile, grazie, perdere qualcosa. Allora, perché perdiamo le cose, soprattutto dove vanno a finire queste cose? Allora, la scienza ci dice che è il nostro cervello che ci fa gli scherzetti. Mia nonna diceva che erano gli spiriti folletti. Ah, non, okay, trovavi qualcosa dello spirito folletto che aveva nascosto.
Noi crediamo a tua nonna.
Ecco,
posso dire.
Anch'io continuo a credere agli spiriti folletti. Però invece la scienza dice che è il nostro cervello. Praticamente, quando mettiamo un oggetto in un posto che è fuori dalla nostra abitudine, tipo metti le chiavi lì e oggi le metto di là, la memoria non registra bene il gesto. Quindi il cervello fa un po' da filtro e decide un po' cosa è rilevante e cosa no. E se l'azione non è significativa, quindi sbatto lì il mazzo di chiavi, l'informazione non entra nella nostra memoria consapevole. Il risultato è che l'oggetto praticamente diventa invisibile.
Sì, come se non avessimo mai...
Non l'ho messo lì, e quindi dopo lo cerco tutto da un'altra parte. E poi c'è anche la fisica domestica, che vuol dire che gli oggetti leggeri o piccoli scivolano magari sotto i mobili, tra i cuscini, negli scaffali, non so, cassetti, cioè la casa è un casino alla fine, pieno di pertugi dove qualcosa può infilarsi, e quindi anche questo misteriosamente risucchia gli oggetti. E poi c'è anche l'effetto psicologico, perché se siamo stressati o stiamo facendo mille cose, multitasking, o anche affaticati, praticamente la nostra attenzione diminuisce. Mettiamo il telefono lì solo per un attimo e il cervello, come dicevamo prima, archivia quel gesto come irrilevante, e quindi l'oggetto sparisce. La cosa che io perdo più, perdo un sacco di tempo a cercare il telefono in casa, il telefonino, per cui ho il telefono fisso con cui chiamo il telefonino, è utile.
E quell'azione che fai quando tu sai che perdi una cosa che è in tasca, controlli in tasca, non lo trovi, e poi cerchi in altri posti e ricontrolli in tasca, come se a un certo punto dici: vabbè, ma magari non ho guardato bene.
È lo spirito folletto, magari te l'ha rimesso.
Ma poi tu tipo ricominci questa cosa ritornando di nuovo nelle tasche dove c'eri, ci sei stato un'altra volta, e dici: ma magari quella volta lì che ho messo la mano in tasca non l'ho messa fino in fondo veramente. E perché tu dici: io ce l'avevo lì dentro, e le ricontrolli.
E il tuo cervello ha dimenticato che
questa
quella
roba
volta
fa impazzire
invece
me.
L'hai appoggiata da un'altra parte. E quindi più fai una cosa di routine, che metti le chiavi sempre lì, la volta che non lo fai è impossibile praticamente ritrovarle.
Infatti.
Ecco, quindi ci sono soluzioni? No. Almeno non le ho trovate. Sì, accettare che ogni tanto le cose vanno perse e non stressarsi. Chiaro. Normalmente pare che in 24 ore ricompaiano.
Sì,
anche perché magari non ci pensi più e in quel momento ti torna alla memoria dove l'avevi messa.
Ecco, dove andrà a finire. Ecco. Vabbè, certo.
E carissimi voi ascoltatori di Mashup che ci avete seguiti fino qui, fino alla fine della puntata, è per fortuna perché abbiamo un avviso importante che ha trovato Matteo.
Allora, pubblicità ad altri tempi. Adesso se tu tipo hai un bar nuovo e vuoi fare pubblicità, come fai sul giornale? Se usi il giornale,
se no sui social, cosa metti su?
Nuova apertura, aperitivo offerto.
Ok.
E DJ, magari sai.
DJ Matteo Vanetti, così corrono le folle.
Per dire, no?
Sì.
Come facevano tipo nel 1848 sui giornali che già esistevano?
1848.
Ora vi diciamo e vi mostriamo, se guardate il channel, ma ve lo raccontiamo. Questo, che prima di tutto non era una pubblicità, ma era un avviso. Sembrava una roba, uno ha paura solo vederlo.
Avviso.
Il sottoscritto si fa dovere di prevenire questo rispettabile pubblico aver egli da qualche tempo aperto una trattoria in contrada di Via Nuova numero 160 all'insegna delle barricate, ove i signori che vorranno onorarlo di loro presenza, oltre alla proprietà e prestezza del servizio, troveranno anche convenienza e modicità di prezzo. Il medesimo tiene anche alloggio. Lugano, 7 dicembre 1848, Francesco Pellandi.
No, ma è fantastico. Cioè,
questa
senti
era
che
una
garbo.
Pubblicità. Insomma, non che... ti viene voglia di andare lì a
ma
fare
certo,
l'aperitivo?
Ma chissà se c'è ancora, magari tramandato di generazione in generazione.
Signor Pellandi, cioè, 1848 sì, potrebbe non esserci più.
Figli, nipoti, bisnipoti, sì, sì, trisnipoti, sì, sì. Magari e c'è ancora. Ci andrei solo per questo avviso.
Hai
guarda,
visto? Mi piace tantissimo coloro che vorranno onorarlo di loro presenza.
Sì, oh, c'era una, sì, proprio altri tempi. Un grande sì, garbo del signor sì, Pellandi.
E con il garbo del signor Pellandi andiamo a chiudere questa puntata di Mashup.
E col garbo di Matteo Vanetti ci ritroviamo domani
con Greta Garbo. Ciao a tutti. Ciao.
Mashup su Radio Ticino.